Il terzo anello, ad alta voce. Manuela Mandracchia legge Resurrezione di Lev Tolstoi, traduzione di Emanuela Guercetti.
Il treno con cui viaggiava la Maslava partiva alle 3 e perciò per vedere l'uscita del contingente dal carcere e seguirlo fino alla stazione ferroviaria, Nekhludov intendeva arrivare alla prigione prima delle 12. Mentre preparava le valigie e le carte, Nekhludov si soffermò sul suo diario. Ne rilesse alcuni passi e le ultime cose scritte. Prima di partire per Pietroburgo aveva annotato: «Katiuscia non vuole il mio sacrificio, ma il suo. Lei ha vinto, e io ho vinto. Mi riempie di gioia per il mutamento interiore che mi pare, non oso ancora crederci, stia avvenendo in lei. Non oso ancora crederci, ma mi pare che torni a vivere». Sulla stessa pagina di seguito era scritto: «Ho passato un momento molto difficile e molto gioioso. Ho saputo che si era comportata male in infermeria e a un tratto ho provato un dolore terribile. Non mi aspettavo un dolore simile. Le ho parlato con ripugnanza e odio. E poi a un tratto mi sono ricordato di me, di quante volte e anche ora, sia pure nei pensieri, sono stato colpevole di ciò per cui la odiavo. E a un tratto, nello stesso momento, ho trovato disgustoso me stesso e pietosa lei. E mi sono sentito molto bene. Se solo sapessimo vedere in tempo la trave nel nostro occhio, quanto saremmo più buoni!» Preparatosi in tutta fretta, Nekhludov mandò direttamente alla stazione il portiere con i bagagli, insieme a Taras, il marito di Fedosia, che viaggiava con lui. Dopodiché prese la prima carrozza che gli capitò e si fece portare al carcere. Il treno dei detenuti partiva 2 ore prima di quello postale su cui viaggiava Nekhludov, e perciò egli saldò definitivamente il conto delle sue stanze, non intendendo più ritornarvi. Era una torrida giornata di luglio. Le pietre delle strade, delle case e le lamiere dei tetti, che non si erano raffreddate durante la notte afosa, emanavano calore nell'aria canicolare e immobile. Non c'era vento, e seppure si alzava, portava un'aria fetida e calda, satura di polvere e di odore di vernice a olio. Per le strade non c'era quasi nessuno, e anche quei pochi passanti cercavano di camminare all'ombra delle case. Solo degli stradini venuti dalla campagna sedevano in mezzo alla via e picchiavano i martelli sui ciottoli che affondavano nella sabbia bollente, e delle guardie cupe, con la giubba di tela grezza e i lacci arancione delle rivoltelle, stavano malinconiche in mezzo alla strada, spostando il peso da una gamba all'altra, mentre i tram, con le tendine abbassate dalla parte del sole, tirati da cavalli coi cappucci bianchi da cui spuntavano le orecchie, correvano su e giù per le vie. Quando Nekhludov giunse davanti al carcere, il contingente non era ancora uscito, e all'interno si svolgeva un intenso lavoro, cominciato già alle 4 del mattino, di registrazione e consegna dei detenuti in partenza. Il contingente comprendeva 623 uomini e 64 donne. Bisognava controllarli tutti sugli elenchi dei registri, separare i malati e i deboli e affidarli alla scorta. Il nuovo direttore, 2 aiutanti, il medico, l'infermiere, l'ufficiale della scorta e uno scrivano sedevano intorno a un tavolo sistemato in cortile, all'ombra di un muro, con le carte e l'occorrente per scrivere, e chiamavano i detenuti uno per uno, li visitavano, li interrogavano e segnavano i loro dati. I raggi del sole arrivavano già a metà tavolo, faceva caldo. E soprattutto si soffocava per l'assenza di vento e il respiro di quella folla di detenuti lì raccolti. «Ma insomma non si finisce mai», diceva tirando boccate dalla sigaretta il comandante della scorta, un uomo alto, grasso e rosso, con le spalle sollevate e le braccia corte, che continuava a fumare nei baffi che gli coprivano la bocca. «È una vera tortura! Ma dove siete andati a prenderne tanti? Ne mancano ancora molti?» Lo scrivano si informò. «Ancora 24 uomini e le donne». «Beh, perché state lì impalati? Avvicinatevi!» gridò l'ufficiale ai detenuti ancora da controllare, che si stringevano uno dietro l'altro. I detenuti stavano in fila ormai da più di 3 ore, e non all'ombra, ma al sole, in attesa del loro turno. Questo lavoro si svolgeva all'interno del carcere, mentre all'esterno, davanti al portone, oltre alla solita sentinella col fucile, c'era una ventina di carri per trasportare la roba dei detenuti e i malati. E all'angolo un gruppetto di parenti e amici che attendevano l'uscita dei detenuti per vederli prima della partenza e, se possibile, scambiare qualche parola e consegnare qualcosa. A questo gruppetto si unì Nekhludov. Restò lì circa un'ora. Allo scadere dell'ora, dietro il portone, si udirono rumori di catene e di passi, voci di comando, colpi di tosse e il brusio sommesso di una grande folla. Così durò per circa 5 minuti, durante i quali dei carcerieri entrarono e uscirono dal cancello. Finalmente si udì un ordine. Il portone si aprì fragorosamente. Il rumore delle catene divenne più forte e sulla strada uscirono i soldati di scorta in giubba bianca, coi fucili, e si disposero in un ampio cerchio regolare dinanzi al portone, con una manovra evidentemente ben nota e abituale. Quando si furono schierati, si udì un nuovo ordine e a due cominciarono a uscire i detenuti, coi berretti schiacciati sulle teste rasate, i sacchi sulle spalle, trascinando i piedi incatenati e agitando l'unico braccio libero, mentre con l'altro si tenevano il sacco dietro la schiena. Per primi uscirono gli uomini condannati ai lavori forzati, tutti con gli stessi calzoni grigi e le casacche con lasso di quadri sulla schiena. Tutti, giovani, vecchi, magri, grassi, pallidi, rossi, neri, coi baffi, con la barba, senza barba, russi, tatari, ebrei, uscivano facendo risuonare le catene e agitando vigorosamente il braccio, quasi si preparassero ad andare lontano chissà dove. Ma dopo una decina di passi si fermavano e si disponevano docili in fila per quattro, uno dietro l'altro. Dietro questi, senza soluzione di continuità, si riversarono fuori del portone degli uomini ugualmente rasati, vestiti alla stessa maniera, senza le catene ai piedi, ma con i polsi ammanettati, a coppie. Erano i condannati alla deportazione. Uscivano con la stessa energia, si fermavano e si disponevano anche loro in fila per quattro. Poi venivano i comunitari, poi le donne, anche loro nell'ordine, prima le forzate, con i caffettani grigi e i fazzoletti del carcere, poi le donne condannate alla deportazione, e quelle che seguivano volontariamente, con i loro abiti cittadini e campagnoli. Alcune donne portavano dei lattanti, avvolti nelle falde dei caffettani grigi. Con le donne camminavano anche i bambini, maschi e femmine. Questi bambini, come puledrini nel branco, si stringevano fra le detenute. Gli uomini si fermarono in silenzio, tossicchiando solo di tanto in tanto o dicendo brevi battute. Fra le donne, invece, si sentiva un parlottare ininterrotto. A Nekhludov parve di riconoscere la Maslava mentre usciva, ma poi si perse nella massa delle altre ed egli vide solo una folla di esseri grigi, quasi privi di connotati umani, e tanto più femminili, con bambini e sacchi che si disponevano dietro gli uomini. Benché tutti i detenuti fossero stati contati entro le mura della prigione, i soldati di scorta li ricontarono di nuovo per controllare. Questa verifica andò per le lunghe, soprattutto perché alcuni detenuti si muovevano, cambiando posto, e con ciò confondevano il conto dei soldati. Questi ingiuriavano e spingevano i detenuti, che ubbidivano docili ma rabbiosi, e ricominciavano il conto da capo. Quando ebbero finito, l'ufficiale della scorta diede un ordine e la folla si rimescolò. Gli uomini, le donne e i bambini più deboli, superandosi a vicenda, si diressero verso i carri. Si misero a caricare i sacchi e poi vi si arrampicarono. Si arrampicavano e sedevano donne con i neonati urlanti, bambini allegri che litigavano per i posti e detenuti tristi e cupi. Alcuni detenuti, toltisi il cappello, si avvicinarono all'ufficiale della scorta per chiedergli qualcosa. Come Nekhludov seppe poi, volevano salire sui carri. Nekhludov vedeva che l'ufficiale fumava la sigaretta in silenzio, senza guardarli in faccia. Poi a un tratto alzò il braccio su un detenuto e quello, ritraendo nelle spalle la testa rasata, in attesa del colpo, fece un balzo indietro. «Ti faccio diventare nobile io, che te ne ricordi! A piedi ci devi arrivare!» sbraitò l'ufficiale. L'ufficiale lasciò salire sul carro solo un vecchio alto e barcollante con i piedi incatenati. E Nekhludov lo vide togliersi il berretto schiacciato, farsi il segno della croce e dirigersi verso i carri, dove poi a lungo non riuscì ad arrampicarsi, per le catene che gli appesantivano la debole vecchia gamba, finché non lo aiutò una contadina che sedeva già nel carro, trascinandolo per un braccio. Quando tutti i carri furono pieni di sacchi e sui sacchi si furono seduti quelli a cui era permesso, l'ufficiale si tolse il berretto, si asciugò col fazzoletto la fronte, la testa calva e il grasso collo e si fece il segno della croce. «Squadrone, marsch!» comandò. I soldati imbracciarono i fucili. I detenuti, toltisi il cappello, alcuni con la mano sinistra, si segnarono. I parenti gridarono qualcosa, i prigionieri risposero gridando, fra le donne si levò un urlo, e il convoglio, circondato dai soldati in giubba bianca, si mosse, sollevando la polvere con i piedi legati dalle catene. In testa marciavano i soldati, Dietro di loro in fila per quattro gli incatenati, con gran stridore di ferri. Poi i deportati, poi i comunitari, ammanettati a coppie, poi le donne. Seguivano i carri carichi di sacchi e di malati, su uno dei quali c'era una donna imbacuccata, che strillava e singhiozzava senza posa. Il corteo era così lungo che quando le prime file erano già sparite, i carri con i sacchi e i deboli si muovevano appena. Quando i carri si mossero, Nekhludov salì sulla carrozza che lo aspettava e ordinò di superare il convoglio per vedere se fra gli uomini non c'era qualcuno che conosceva e per trovare la Maslava in mezzo alle donne e chiederle se aveva ricevuto il pacco che le aveva mandato. Faceva molto caldo, non c'era vento e la polvere sollevata da migliaia di piedi restava sospesa sui detenuti che procedevano in mezzo alla strada. I detenuti camminavano a passo veloce e il ronzino che conduceva la carrozza di Nekhludov stentava a superarli. Una fila dopo l'altra andavano a essere sconosciuti dall'aspetto strano e spaventoso, che si muovevano con migliaia di gambe vestite e calzate allo stesso modo e agitavano a tempo, quasi per farsi coraggio, le braccia libere. Erano tanti, erano così uniformi e posti in condizioni così particolari che a Nekhludov non parevano uomini, ma strane, spaventose creature. Quando Nekhludov arrivò alla stazione, i detenuti erano già seduti nei vagoni, dietro i finestrini con le sbarre. Sulla banchina c'erano alcune persone venute a salutarli. Non le lasciavano avvicinare i vagoni. I soldati quel giorno erano particolarmente preoccupati. Durante il tragitto dal carcere alla stazione, erano caduti e morti di insolazione 5 uomini. I soldati non erano preoccupati perché sotto la loro scorta erano morti 5 uomini che avrebbero potuto essere vivi. Questo non interessava, ma li interessava soltanto eseguire tutte le formalità richieste dalla legge in questi casi. Consegnare a chi di dovere i morti, i loro documenti e la loro roba, e depennarli dall'elenco dei detenuti da portare a Nizhny, che era una bella seccatura, soprattutto con quel caldo. Dunque i soldati erano impegnati in queste formalità, e finché non avessero finito, non volevano lasciare avvicinare ai vagoni Nekhludov e gli altri che lo chiedevano. Nekhludov tuttavia riuscì a passare, dando una mancia a un sottufficiale della scorta. Questi lasciò passare Nekhludov e lo pregò solo di sbrigarsi a parlare e allontanarsi prima che lo vedesse il comandante. I vagoni in totale erano 18 e tutti strapieni di detenuti, tranne la carrozza degli ufficiali. Passando vicino ai finestrini, Nekhludov ascoltava ciò che avveniva all'interno. In tutti i vagoni si udiva uno stridio di catene, un affaccendarsi, un vocio intercalato di oscenità insensate. Ma da nessuna parte si parlava, come si era aspettato Nekhludov, dei compagni caduti per via. I discorsi riguardavano per lo più i sacchi, l'acqua da bere, la scelta del posto. Sbirciando dal finestrino di una delle carrozze, Nekhludov vide in mezzo, nel passaggio, dei soldati che toglievano le manette ai detenuti. I detenuti tendevano le braccia e un soldato apriva con la chiave il lucchetto delle manette e le sfilava. Un altro raccoglieva le manette. Passati tutti i vagoni degli uomini, Nekhludov arrivò a quelli delle donne. Nel secondo si udiva il gemito monotono di una donna e l'esclamazione «Oh, signore! Oh, signore!» Nekhludov lo superò e, seguendo l'indicazione di un soldato, si avvicinò al terzo vagone. Non appena Nekhludov accostò la testa al finestrino, fu investito da una zaffata calda, impregnata di un denso odore di esalazioni umane, e udì distintamente delle stridule voci femminili. Su tutte le panche sedevano donne rosse e sudate, in divisa o in camicetta, e parlavano ad alta voce. Il volto di Nekhludov, affacciato alla grata, attirò la loro attenzione. Le più vicine tacquero e si mossero verso di lui. La Maslava, in camicetta e senza fazzoletto, sedeva davanti al finestrino opposto. Al suo fianco c'era la bianca e sorridente Fedosia. Riconoscendo Nekhludov, essa diede di gomito alla Maslava e con la mano le indicò il finestrino. La Maslava si alzò in fretta, si gettò il fazzoletto sui capelli neri e col viso animato, rosso, sudato e sorridente, si accostò al finestrino e afferrò le sbarre. «Che caldo!» disse sorridendo felice. «Ha ricevuto il pacco?» «Sì, grazie!» «Non ha bisogno di niente?» domandò Nekhludov, sentendo che il vagone arroventato emanava calore come una stufa. «Non mi occorre niente, grazie!» «Magari da bere!» disse Fedosia. «Sì, magari da bere!» ripeté la Maslava. «Ma come, non avete acqua?» «L'hanno portata, ma è finita!» «Chiedo subito al soldato!» disse Nekhludov. «Adesso non ci vedremo più fino a Nizhny.» «Perché, viene anche lei?» chiese la Maslava, come se non lo sapesse, guardando con gioia Nekhludov. Parto col prossimo treno. La Maslava non disse nulla e solo dopo alcuni secondi fece un profondo sospiro. «Allora, signore, è vero che hanno fatto morire 12 dei nostri?» chiese una vecchia detenuta arcigna con una ruvida voce da contadina. Era la Korablyova. «Non sapevo che fossero 12. Io ne ho visti 2», disse Nekhludov. «Dicono 12. È possibile che la passino liscia? Ah, che demoni!» «E delle donne nessuna si è sentita male?» domandò Nekhludov.
«Le donne sono più forti», disse ridendo un'altra detenuta piccolina. «Solo una ha avuto la bella idea di partorire. La sente come canta?» disse indicando il vagone accanto, dal quale provenivano i soliti gemiti.
«Prima chiedeva se non ci occorre niente», disse la Maslava, cercando di impedire alle labbra di sorridere di gioia. «Non si può lasciare qui quella donna, se no soffre troppo. Potrebbe dirlo al comandante?»
«Sì, glielo dirò».
«E poi lei non potrebbe vedere Taras, suo marito?» aggiunse indicando con gli occhi la sorridente Fedosia. «Viaggia con lei, no?»
«Signore, non si può parlare!» si udì la voce di un sottufficiale della scorta. Non era quello che aveva lasciato passare Nekhludov.
Nekhludov si allontanò e andò a cercare il comandante per parlargli della partoriente e di Taras. Ma per un pezzo non riuscì a trovarlo, né a ottenere una risposta dai soldati. Erano tutti indaffaratissimi. Alcuni portavano chissà dove un detenuto. Altri correvano a comprarsi delle provviste e sistemavano la loro roba nei vagoni. Altri ancora erano a servizio di una signora che viaggiava con l'ufficiale e rispondevano controvoglia alle domande di Nekhludov. Nekhludov vide l'ufficiale della scorta solo dopo il secondo segnale. L'ufficiale, asciugandosi con la mano corta i baffi che gli coprivano la bocca e alzando le spalle, stava redarguendo un maresciallo.
«E lei che cosa desidera?» domandò a Nekhludov.
«Una donna sta partorendo in un vagone. Così pensavo che bisognerebbe... Beh, partorisca pure, poi si vedrà», disse l'ufficiale, dirigendosi verso la sua carrozza e agitando svelto le corte braccia. In quel momento passò il capotreno col fischietto in mano. Si udì il secondo segnale, poi un fischio, e fra la gente rimasta sulla banchina e in una carrozza delle donne si udirono pianti e lamenti. Nekhludov stava insieme a Taras sulla banchina e guardava sfilare uno dopo l'altro i vagoni con i finestrini sbarrati, dietro cui si intravedevano le teste rase degli uomini. Poi passò davanti a loro il primo vagone delle donne, al cui finestrino si vedevano teste scoperte o col fazzoletto. Poi il secondo vagone, in cui si sentiva sempre lo stesso gemito di donna. Poi il vagone della Maslava. Stava insieme alle altre, al finestrino, e guardava Nekhludov e gli sorrideva malinconicamente.
Manuela Mandracchia ha letto Resurrezione di Lev Tolstoi, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it. Per scaricare questo programma www.radio3pod.rai.it.